come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
L'estate, il sudore, su larghi fianchi distesi al sole. Zanzare, il mare spero salverà la mia pelle, nonostante gli abbronzanti più scadenti.
Apriamo con Zanzare degli Avion Travel, un'altra scoperta dei nostri ascoltatori. In collegamento da Roma, David Parenzo.
Eccoci.
Come stai?
Molto bene, ieri eri meraviglioso direttore con quel vestitino, al controcampo.
Come vestitino? È che un vestito normale.
No, meraviglioso, roba sartoriale, io ce l'ho.
Roba sartoriale.
No, roba che scotta lì,
Hai notato solo il vestito, però.
No, ho visto le No, ho sentito anche tutti i ragionamenti.
Ma no, ma di calcio capisci, dai. Su.
Però io ragiono come una suocera, quindi guardo i dettagli, amico.
Hai guardato il vestito.
Vestito, le asole, no? Bellissimo, tutto molto ricercato.
800 24 00 24, questa è la Zanzara e vogliamo rispolverare una vecchia canzone, caro Parenzo, che ha fatto epoca, diciamo, ormai ha fatto epoca, e riguarda la vicenda di Monte Carlo. Cagass ados a Monte Carlo, perché veramente ci sono schizzi dappertutto qui. Via!
L'era mai successo una catruances meis un cagado a Monte Carlo. Merda non finir, spusa da impazzir, se vulta ventucci a Monte Carlo. Era il venta l'incontrari, che era nanca un urinari, merda in divida, merda in mesica.
Splendida canzone, perfetta per fotografare questo momento in cui non si sa nulla di certo su questo fantomatico documento che viene dall'isola di Santa Lucia. Più tardi cercheremo di metterci in collegamento anche noi con quest'isola, con il Ministero della Giustizia, per cercare di capire di più se davvero è opera del Ministro della Giustizia oppure no questo documento che sta facendo discutere. Oggi Italo Bocchino, ma penso che Parenzo ne sia al corrente, ha detto che un uomo vicino al Premier è il regista dell'operazione.
Si guardi vicino a Palazzo Chigi.
Beh, uno però deve avere anche le prove per dire una cosa del genere, no? O no?
Si vede che ha sentito, come dire, come un cane da tartufo, ha sentito odore di complotto, evidentemente.
Ieri dichiarava questo Bocchino, documento patacca.
Guardi, quel documento è una patacca, ma questo lo capiscono anche i bambini, perché figurarsi se il governo di un paradiso fiscale, che vive proprio perché paradiso fiscale, mette nero su bianco una cosa del genere. Poi perché non è Giancarlo Tulliani il proprietario di quelle società, e poi perché sarebbe comunque impossibile risalire a società che hanno delle azioni al portatore.
Bocchino è certo, non è Giancarlo Tulliani il proprietario di quelle società. È impegnativa come cosa?
Esattamente, alle prove, ma io ho ricostruito anche alcune cose in queste ore per prepararmi al collegamento.
Cosa hai ricostruito?
Intanto ho ripreso in mano l'articolo dell'ottimo Zurlo del Giornale, quello famoso incriminato del 17 settembre,
sì.
Quello che titolò "I servizi segreti seguono la pista che porta ai Caraibi".
Sì.
E a leggere l'articolo si capisce che in verità dire questa cosa non è Zurlo, ma tutto parte dal velino.
Addirittura.
Eh sì, perché Zurlo
quello diretto da Capezzone.
quello che fu diretto da Capezzone.
Che fu diretto da Capezzone.
Non è più alla direzione di quel giornale, è impegnato nelle dichiarazioni spontanee del Premier, sì, e fa il ventriloquo del Premier. E Zurlo scrive: da tempo a sentire l'agenzia Il Velino, Guardia di Finanza e Servizi Segreti hanno deciso di chiarirsi le idee sulla strana vendita dell'appartamento di Boulevard Princess Charlotte 14. Cioè dice: da tempo a sentire l'agenzia Il Velino. Qui ormai siamo diventati, uno ha detto che quell'altro ha detto.
Sì.
Che forse c'è.
Però, però Davide, scusami, se qualcuno vuole far sapere, cioè se qualcuno vuole fare delle indagini con i servizi segreti sull'isola di Santa Lucia, quello che è, non è che lo fa scrivere sul giornale, lo fa passare attraverso il Velino, fa le indagini senza che questa cosa trapeli, soprattutto non trapela attraverso agenzie di stampa o giornali collegati al Presidente del Consiglio, diciamo la verità.
Questa è una logica, ha i suoi diritti, infatti, però questo è un paese in cui non c'è logica e non ci sono diritti. Cioè, perché il primo a far partire tutto, a leggere Zurlo, che è un cronista molto preparato,
sì,
sembra essere Il Velino, cioè l'agenzia di stampa molto vicina a Palazzo Chigi.
Sentiamo altri Finiani?
È curioso, no?
Oppure Fillini, come li chiama la Russa, in senso un po' dispregiativo. Filippo Rossi, il peggio del berlusconismo.
Un'altra tua un sesso, un cagato a Monte Carlo.
Noi stiamo subendo in queste ultime settimane il peggio del berlusconismo in Italia, quindi lo stiamo subendo sulla nostra pelle e forse stiamo reggendo, vedendo il problema da vicino, ecco.
Vabbè, poi vedremo. Le piace questa canzone, onorevole Sardelli? Buonasera.
Come noi.
Le piace questa canzone? È divertente, è divertente questa canzone. Qualcuno pensava fosse di Nanni Svamp, in realtà non c'entra niente. Un vecchio gruppo milanese degli anni 60 che era sul Naviglio, insomma, cagassa addosso a Monte Carlo, il rifacimento di una vecchia canzone. Parenzo, l'onorevole Sardelli, Luciano Sardelli, di Noi Sud, non di Io Sud.
Luciano Mario, credo, Luciano Mario.
Luciano Mario? Come lo fai a conoscere il signor Sardelli, Parenzo?
Mi occupo di politica.
Lo conoscevi? Lo conosce? No, sì, conosce.
Vediamo la sera di solito, poi io gli racconto un po' di storia. Vabbè, una cosa.
Cioè, vi conoscete bene?
Sì, sì.
No, io non l'ho mai visto prima, so chi è, però seguo le sue...
Scusa, Sardelli dice che vi conoscete.
Poco per creare l'equivoco.
Sardelli dice che vi conoscete e vi vedete ogni tanto la sera, vero o non è vero? Onorevole Sardelli, mi sia chiaro.
Ma questo è il gioco, è il bello di questo paese, dove si può dire di tutto e di più.
Senta, Sardelli, Luciano Mario Sardelli, brindisino, giusto?
Sì, sì.
Senta Sardelli, siccome si può dire di tutto e di più, ma uno all'Italia come fa a spiegare che esiste un movimento che si chiama Noi Sud? Io mi metto a ridere, personalmente mi metto a ridere. Noi Sud, ma che vuol dire Noi Sud?
Cioè io mi metto a ridere di quelli che invece non stanno con la loro terra. Cioè, Noi Sud siamo un partito del Sud.
Quanti siete? Quattro?
Siamo quattro deputati.
Quattro.
Cinque, diciamo. Il gruppo è di sei, però uno è liberale, siamo Noi Sud, partito.
Però siete tutti nel gruppo misto, no? Siete tutti nel gruppo misto.
Siamo tutti nel gruppo.
Cioè, manco cinque o sei siete. Quanti siete? Uno c'è e non c'è. Uno è un po' liberale, un po' di Noi Sud. Com'è
uno è liberale e quattro invece siamo stati eletti nel partito del Sud, l'MPA Sud, poi l'MPA è andato un po' a sinistra, fatto questa giunta, e noi invece siamo rimasti col centrodestra.
Voi comunque siete stati eletti con la maggioranza di centrodestra, giusto?
No, noi siamo stati eletti con le nostre liste.
Sì, con le mie liste, l'MPA, certo, sì. Certo. Ma è vero che è stato Berlusconi a consigliare questo nome, Noi Sud?
Noi siamo andati a Berlusconi, noi ci chiamavamo Sud e Libertà.
Su, come vi chiamavate prima?
E Libertà Sud.
Com'è che mi chiamavate? Autonomia e Libertà Sud.
Berlusconi.
Ma voi chi? Quando lei dice noi chi? Chi andò da Berlusconi?
Siamo i quattro deputati.
Ah, i quattro deputati, ho capito.
Segretario nostro.
Più Scotti, sì,
abbiamo
certo
incontrato, abbiamo espresso questa volontà di rimanere col centrodestra,
sì,
e di non andare a sinistra.
Va bene.
Legati agli elettori, restando,
sì,
insomma, legati a
quello che ha detto. E lui che ha detto a quel punto?
Ah, no, lui che poi c'ha sempre molto attento, molto creativo, gli piacciono queste cose.
Creativo.
Ha detto, autonomia e libertà, ha detto, ci ha messo questo noi, che è così, suonare maiestati.
Noi,
di buon auspicio.
È stato lui, è stato Berlusconi a inventarsi Noi Sud, questo.
Sì. C'è
cosa.
Stato il noi, questo plurale maiestati, tutto c'era già
invitato la Treio Hotel.
Parenzo, non ho capito che stai dicendo.
No, dico che per forza dopo aver invitato ad Atreju Otelma, che
ma non nominare adesso Otelma in bagno.
No, ma lo dico perché questa roba del noi, Noi Sud, Noi Nord, Noi eterosessuali, Noi omosessuali, cioè noi.
Vabbè, perché ognuno... c'è eterosessuale, vabbè, tiriamo fuori.
No, e lui non,
no, è per dire questa idea del noi,
l'idea del noi, ha detto.
Noi nord, noi.
Beh, ma Berlusconi l'ha inventato, è una cosa che ha inventato Berlusconi, Parenzo,
è
presidente.
Perché Italia è un grande
Duca, presidente del Consiglio, è un creativo, no? È un creativo Berlusconi,
sì,
Sardelli, no?
Indubbiamente. Si può dire di tutto e di più, ma non che non sia una persona che abbia comunque una grande capacità.
Assolutamente. Di... Senta, ma è vero che lei è anche un, non dico un cantante, un paroliere?
Beh, ho scritto qualche canzoncina.
Per esempio, Cos'è l'amore, mi dicono, no?
Sì, una canzone
famosa
Albano,
canzone
sì.
di Albano. Famosa
canzone. Fatto una cover di una canzone di Cesare.
Ma lei le canta anche le canzoni, no?
No, io...
un po', sì, un po'.
Le scrivo. Albano dice che è meglio che non le canti.
Ah, Albano dice che è meglio non canti.
Se lo dice lui, io lo prendo in parola.
Sì,
io scrivo, poi mi piace molto cantare, mi piace ballare, mi piace la musica, mi piacciono queste cose,
certo.
Però non sono molto intonato.
Non è molto intonato.
Cos'è l'amore? Cos'è l'amore? È quella luce che si accende in ogni cuore.
Queste sono parole sue, Sardella? Sardelli?
L'abbiamo fatta insieme con Albano, però si poteva fare di meglio, però ci siamo divertiti.
Quella luce che si accende in ogni cuore.
Che vuoi fare?
Va bene per tutto.
Sì,
traffico, torniamo e poi ci spiega che succede Noi Sud, la fiducia, Berlusconi, il 29 800 24 0024 in collegamento da Roma. Parenzo, Luciano Sardelli in collegamento da dove? Onorevole Sardelli, da dov'è? A Brindisi o a Roma?
A Brindisi, mostro a Brindisi.
Collegamento da Brindisi, a tra poco.
Cos'è l'amore? Cos'è l'amore? È quella luce che si accende in ogni cuore.
Parenzo, però non lo sapevi che l'onorevole Sardelli era il paroliere di questa canzone, di la verità.
No, questo mi mancava.
Bastava leggere Repubblica oggi.
Mi è sfuggito, però invece sono sul sito di Noi Sud,
sì.
E segnalo all'amico che se uno va sul sito e mette agenda,
sì.
Trova il vuoto, il nulla.
Com'è possibile, Sardelli? Non lo curate molto? Non lo curate molto?
Materiali, uno va su materiali e trova zero.
Aggiornatevi, modernizzatevi.
Materiali elettorali, zero documenti.
Il problema dei siti sono che ci vogliono i soldi, i giornalisti e le cose.
Ma che giornalisti? Bastano due persone.
Uno va su documenti e trova il libro di Vincenzo Scotti, L'Italia Corta.
L'Italia Corta di Vincenzo Scotti? Che libro è? Di che anno è? Di che anno è? Del 75?
Di quest'anno, di quest'anno. Anche molto approfondito. Il professore Scotti è un grande meridionalista e sarebbe utile che qualcuno leggesse.
Dice lei,
Capita pure che qualche volta i politici scrivano un libro, lo leggano.
Sì, per carità.
Ma è che possono
No, ma chi l'ha detto? Sardelli, noi abbiamo grande rispetto, anche se siamo un po' così ironici, sarcastici.
Se non si legge, poi non si legge.
No, assolutamente. Ma lo sapevi invece, David? Che l'onorevole Sardelli, oltre ad essere un paroliere, è anche uno scrittore. Ha scritto da poco un libro che non so se è già uscito o no, Sardelli.
Sì, sì, è uscito.
Per l'editrice Coinè, una storia poco onorevole. Luciano Sardelli, poetica e sensuale, tenera e feroce, cronachistica e grottesca, una storia poco onorevole. È un'appassionata storia d'amore, un romanzo politico avvincente che introduce il lettore nei corridoi di Montecitorio di una Roma magnifica e inquietante. Sorprendente romanzo di esordio di un autore che con esemplare chiarezza e allegra ironia squarcia dal di dentro il velo su abitudini, vizi e segreti del palazzo e del paese. Ora, ma è un racconto è vero oppure un romanzo, Sardelli?
No, vabbè, innanzitutto io penso che bisogna raccontare la verità, cioè la politica è un ottimo punto osservazione della nostra società, dei nostri tempi, no? Così com'è, c'è sempre i racconti sono dall'esterno, io l'ho fatto un racconto dall'interno. Anche un
Perché lei faceva l'assistente parlamentare prima, no?
Io ho fatto il deputato, ho fatto l'assistente parlamentare, io l'ho vista con gli occhi di un assistente
parlamentare. Senta, ma Berlusconi quanto c'entra in questo racconto?
Berlusconi c'è un po' in questo racconto, si dice un po' di lui, del suo modo di essere, dell'attenzione.
Com'è raffigurato? Come un satrapo? Come?
No, assolutamente no, non è raffigurato, è come un ambasciatore del paese, dell'attenzione per la bellezza.
Beh, leggo qui che lo raffiguravo nel libro come un videoman, l'uomo che si trasforma in schermo, poi ha tolto questa parte, come mai?
Questa era una cosa, secondo me,
gnocche brasiliane, lui c'entra avanti del Milan.
No, questa non è vero, questa è una cosa diventata caporale. Perché succede? Che Berlusconi durante un dibattito, un sì. convegno, cioè questo è un sogno, poi alla fine scopre che è un sogno. Berlusconi sale sul palco e poi si trasforma in un mega video sì. dove scorrono.
Cioè lui si trasforma in un mega video?
Sì, si trasforma in un mega video.
Senti, Parenzo, che invenzione, Sardelli.
Ma perché? Allora... perché una parola detta dentro un video, anche Bocchino che dice una cosa in una televisione può sembrare una cosa sì. intelligente, un uomo di Stato, no? Cioè, chiaro, sì. Bocchino in televisione sembra un uomo di Stato. E ti immagini Berlusconi, insomma, che
allora?
È un altro livello. E allora, voglio dire, quindi il video è un grande moltiplicatore di, sì. di consenso, di capacità, e quindi cosa sarebbe meglio trasformare una persona in un video e che parli da...
Ma perché non ce l'ha messa sta roba?
Come?
Perché alla fine non ce l'ha messa questa roba?
Cioè, perché mi hanno consigliato che era così bello, hanno detto di cominciare il secondo romanzo con questa roba.
Il primo era troppo...
Il primo è bellissimo, però il secondo lo cominciamo con quest'altra.
Ma... Vabbè, misteri dell'editoria. Senta,
ma il libro è bello, sta andando
no,
bene.
No, io ce l'ho qua, me lo sono stampato, me l'hanno mandato i suoi uomini.
Racconta dal di dentro, proprio il palazzo, le abitudini, i vizi.
Il vizio, ma... Vabbè, mi dica però, lei è dentro il palazzo, me ne dica uno, il vizio principale.
Beh, io racconto due vizi di questi anni, no?
È il primo, ma mi dica una cosa calda.
Diciamo, ci sono due categorie che stanno crescendo a dismisura, sono i genuflessi e i replicanti.
I genuflessi e i replicanti. Lei come...
I replicanti sono quelli che imitano il capo, no?
Lei come si considera? Lei come si considera?
E poi si trasformano fino a diventare un replicante del capo. I genuflessi sono quelli che vivono nell'adorazione del capo.
E lei come si definisce?
No, vabbè, io sono fuori dal coro.
Ah, lei è fuori dal coro, vabbè, certo.
Io cammino con le mie gambe.
Né genuflesso né replicante. Quanti genuflessi e replicanti ci sono di Berlusconi, per esempio, in Parlamento?
No, ma non solo di Berlusconi.
Vabbè, in generale, dei capi, diciamo. Quanti sono genuflessi e replicanti? Molti, sui parlamentari.
Io rispetto per i miei colleghi, che molte volte sono anche coraggiosi e capaci, però c'è questa attitudine a prendere queste posizioni su
persone
che non aiutano la democrazia.
Senta, Sardelli, non farete mancare il vostro voto a Berlusconi il 29, no?
Guarda, noi la gente ci ha votato perché con Berlusconi presidente lì dobbiamo stare. Chi cambia appartiene a un altro sistema.
Ah, oggi Parenzo, Suad Sbai è tornata con PDL.
Visto, sì, ha lasciato.
Più tardi la chiamiamo, ma insomma è il più grande, il più veloce passaggio da un gruppo parlamentare all'altro nella storia della Repubblica, penso. Cioè,
no, sì,
PDL è Futura Libertà. PDL di nuovo. Senta, però lei l'ha visto Berlusconi, lei ha detto ci siamo visti, abbiamo subito concluso, sistema tutto,
no,
lui, che deve sistemare?
Visto. Berlusconi mi ha detto che noi abbiamo sempre votato per il centro-destra e continuiamo a votare, punto. Che su di noi può contare.
Che avete ottenuto? Che avete ottenuto?
No,
mi dica la verità, un sottosegretariato.
No, io non racconto, non abbiamo chiesto niente, non abbiamo ottenuto niente.
Cioè, avete già un sottosegretario o in più qualcosa, un altro strapuntino, un'altra cosa?
Ma no, io mi interessa il libro, cioè, chiaro. Cioè,
a lei interessa
così.
Più il libro?
Grandioso. Ma sì, perché il libro rimane, cioè, è una cosa.
I libri restano.
Racconto un punto.
I sottosegretari passano, come dice Parenzo.
Sì, passano i ministri, poi fra 10 anni, fra 6 mesi, fra un anno. Cioè, voglio dire, di queste cose rimarrà pochissimo, di chi ha avuto un ruolo di potere, una cosa. Molto spesso poi uno si innamora del potere.
Pure i libri passano, pure i libri passano, pure i libri.
Vabbè, però rimangono.
Però rimangono, dice, eccolo là il libro. Invece c'è
tolto Dostoevskij e pochi altri classici, poi tutti gli altri passano, diciamo, però.
Vabbè,
noi libro, anziché noi libro,
sarebbe stato meglio noi libro, noi sud.
Se lo leggete mi piace, se avete l'abitudine di leggere, io sono un po' malato di lettura.
Lei è lettura, malato di lettura. Va bene, chiudiamo con Albano questa parte, c'è il giornale radio. Se, onorevole Sardelli, lei potrà Berlusconi, la fiducia ci sarà, tutto a posto. Noi Sud prosegue questa battaglia epica con Enzo Scotti alla sua guida, uomo nuovo delle istituzioni. Uomo nuovo delle istituzioni.
È una persona capace.
Sì, per carità, maestro, non lo metto in dubbio. Certo, non è un uomo.
Non ha mai avuto problemi.
Non è un uomo nuovo delle istituzioni, insomma, Enzo Scotti, adesso tutto possiamo dire.
Il partito è ad Avellino, quindi siamo tutti felici.
Tutti felici. Albano,
via il Sud.
Viva il Sud, viva.
Cos'è l'amore? Cos'è l'amore? È quella luce che si accende in ogni cuore. La zanzara.
Eccoci qui, 19:19, sempre con la Zanzara, dopo la performance di Luciano Sardelli, deputato di Noi Sud, ma soprattutto scrittore di una storia poco onorevole, più interessato ai libri che a Noi Sud, che alla fiducia a Berlusconi. I libri rimangono, la politica no, i posti da sottosegretario o da ministro invece si perdono, non restano nella storia. Questa è la teoria dell'onorevole Sardelli, enunciata pochi istanti fa alla Zanzara. I titoli del TG3.
Palazzo Chigi, falso e diffamatorio, accusare i servizi per la casa a Monte Carlo e Fignani, nell'operazione c'è una persona vicina al premier. PD, voto sulla relazione di Bersani, approvata a larghissima maggioranza, 32 gli astenuti, compreso Veltroni. Disoccupazione all'8,5%, il dato più alto dal 2003, il dramma dei giovani, uno su tre non trova lavoro. Obama all'ONU rilancia i negoziati in Medio Oriente ed apre all'Iran, sedie vuote della delegazione israeliana. È prevista per questa notte l'esecuzione della disabile mentale condannata a morte in Virginia, anche la Corte Suprema nega la grazia. Torna l'allarme rifiuti a Napoli, cumuli di sacchetti anche in centro, roghi e proteste contro l'apertura di nuovi siti. Lacrime e applausi per l'ultimo saluto a Sandra Mondaini, riposerà a Lambrate, lontano da Raimondo, compagno di una vita.
La migliore resta sempre questa, eh?
Assolutamente la top.
Iridillo, Zanzara Party.
Una carica, un'energia, come se ti avesse appunto una Zanzara.
Esatto, cioè, ci dà adrenalina questa canzone. Iridillo, magari li invitiamo una delle prossime sere, eh? So che sono grandi ascoltatori di Radio 24, in particolare della Zanzara.
Ma magari.
Signor Grillo, sta per iniziare Woodstock.
Non parlo con Crociani mi fa schifo quell'uomo, vaffanculo Crociani, vaffanculo la Zanzara, vaffanculo Radio 24, vaffanculo i poteri forti, vaffanculo tutti.
Collegamento con Santa Lucia, Ministero della Giustizia, sentiamo, abbiamo il telefono, ancora no. Qui cerchiamo il collegamento con lo scoop mondiale, caro Parenzo, mica scherziamo, cioè, collegamento con l'isola di Santa Lucia, Ministero della Giustizia, per capire... la verità su questo documento sulla proprietà delle due società.
Risponderà
una persona improbabile al ministero, squilla o non squilla sto telefono? Sentiamo, eccolo qua, attenzione con l'inglese, che è Ministero della Giustizia questo? Parenzo, parla tu.
Hello?
Mosquito
from Italy, Radio 24.
It's Hello? Radio 24. We look for minister. Minister of
He's
Justice.
Not, Mr. Pardon? He's not at the moment.
He's not.
What time is now there? What time is it now?
What time is it in
Central? He won't be in today.
He's warming. What do you say?
He's unavailable at the moment.
He's not available at the moment.
Exist the minister? Exist?
Yes, he's a human being. Is a
exist the minister exist? It's in life.
Is what? Pardon?
The minister.
Excuse me?
The minister exists. The minister of justice of Saint Lucia or not?
I'm not trying to understand what you're saying.
Sì, non capisce effettivamente in inglese, Parenzo, siamo delle capre.
È difficile.
What about
Tulliani?
Niente, ha abbassato il telefono, giustamente, ma qui dobbiamo chiamare un traduttore, dobbiamo chiamare uno più bravo di noi, non siamo delle capre tremende.
No, diciamo. Però anche questa signora qui, secondo anche... me questa...
Sì, non capiva, dici. Sì, non lo so, bisogna
scegliere. Pronto, io ho sentito all'inizio che diceva pronto.
No, beh, addirittura in italiano.
Sì, diceva così, pronto.
Ci vuole Platero, adesso chiamo Platero. Chiamatemi Platero da New York, dopo.
È tutta una putacca, dai.
Sì, no, adesso chiamiamo Platero che ci fa la traduzione dall'inglese. Marco da Torino, 800-24-0024, questa è la Zanzara dove succede di tutto, pure che Cruciani e Parenzo si impiccino un po' con l'inglese, con il Minister of Santa Lucia. ma non rispondeva, dire, non è, comunque abbiamo capito che non c'era, giusto? Questo no, abbiamo non capito. Poi noi abbiamo cercato di dirgli ma esiste il ministro e poi là lei non capiva. Vabbè, Marco.
Abbiamo capito che il vostro inglese non è granché. Però
non è granché, vabbè, ma noi non ci, noi non ci nascondiamo, non siamo di quelli che dicono no, io sono, parlo un inglese, sai quando si scrive nei curriculum, no? Inglese fluent.
Il mio è inglese fluent, liceo classico.
Inglese normale, inglese così, ci facciamo capire. Ma insomma, pessimo, non supereremo gli esami, ma insomma non fa niente.
Vecchio ascoltatore di Radio 24, però pensavo che non si arrivasse a questo punto. Questo è il cabaret. Cercare di parlare col ministro, continuare con
no, veramente cercare di parlare col ministro non mi pare proprio cabaretto. Ci sta adesso, noi ci proviamo a modo nostro perché naturalmente non lo troveremo, ma il ministro del governo di Santa Lucia lo sta cercando mezza Italia.
Sì, è tutto questo accanimento contro Fini, francamente.
Ma quale accanimento? Ma dov'è sta accanimento?
Se vogliamo gossip andiamo a sentire Radio Monte Carlo Signorini, non andiamo a sentire la radio della Confindustria, del Sole 24, lei, dottor Cruciani, che è una persona colta. Insomma, smettiamola.
Colta è una parola grossa.
Ci avete stufati, ci avete indignato.
Marco, ma scusi un attimo.
Ma no, ma dai,
scusi un attimo. Qui nessuno ce l'ha con Fini. Stiamo facendo quello che tutti i. Se proprio la vogliamo mettere seriamente questa storia di Santa Lucia, lei evidentemente l'ha presa seriamente. Noi non l'abbiamo presa seriamente perché è evidente che se cerchiamo per telefono il ministro di Santa Lucia, eccetera, è un mezzo scherzo. Se lei non l'ha capito, mi dispiace, Marco, ma non ci posso fare niente. Però se vogliamo metterla sul serio, le dico che il ministro della giustizia dell'isola, del governo di Santa Lucia o Santa Lucia, come cacchio si chiama, lo sta cercando tutto il mondo del giornalismo italiano per fargli dire
da d'avanzo a Parenzo.
Se
abbiamo messo l'alfa e l'omega del giornalismo,
per cui di che stiamo parlando, Marco? Se la vogliamo mettere sul serio è così.
No, vabbè.
Ma da Gospia è giornalismo, non è solo gossip, Marco.
Però Marco, io reputo una patacca quella cosa, l'ho detto anche ieri,
non ho capito.
Sono andate a cagare a Monte Carlo, cos'è? Giornalismo quello?
Ma quello che c'è? Quello è radio, è una parodia, no, certo, l'abbiamo detto, mica è giornalismo.
Non è la radio che ci aspettiamo dalla radio del Sole 24.
Questo è un'altra questione, lei non se l'aspetta, spenga e cambia canale, oppure resta qua ad ascoltare e a chiamarci, due discorsi diversi, Marco.
Ascolto al mattino quando si parla di economia.
Benissimo.
Però vado a sentire Signorini.
Vada a sentire, ma cosa vuole che le dica io, Marco? A noi fa piacere se resta con noi. Abbiamo avuto.
Allora, leghiamo un po' lo stile, leghiamo un po' il livello, andiamo a parlare da.
Guardi, Marco, elevare il livello io non so cosa significa. Vogliamo discutere, possiamo discutere fino all'infinito di cos'è informazione e cosa non è informazione. Ieri abbiamo sentito, lei però, ieri, evidentemente, secondo lei.
L'ho sentito, stavate criticando quello lì che ha dato del puttaniere a Berlusconi.
Ma no, ma che c'entra?
Che si fa sicuramente meglio di tutta questa storia su Monte Carlo.
Qui c'entrano le sue preferenze politiche, abbia pazienza, Marco, in questo caso.
Le mie preferenze politiche sono influenze.
No, ma lei dice che è più interessante quello che dà del puttaniere a Berlusconi, del resto. Scusi.
Aspetto più indipendenza. Lei è molto schierato. Lei è troppo schierato.
Questo è il problema. Il problema è questo. Il problema è questo.
Poi tornate a fare giornalismo indipendente come ci si aspetta.
Parenzo, io non ho capito se questo signore, il signor Marco da Torino, che noi rispettiamo perché è un ascoltatore della Zanzara, evidentemente, se protesta perché facciamo troppo cabaret oppure perché siamo troppo schierati secondo lui con Berlusconi.
Era una chiara critica politica la sua. Siete addirittura caduti a fare gossip.
Siamo scaduti a fare gossip.
Scusi, le puttane di Rossi non sono gossip, mentre la questione della casa è gossip.
Vabbè. Le puttane quando Rossi dà le puttane a Berlusconi non è gossip, invece la vicenda di Monte Carlo è gossip, è così.
Di una giovane che dice che Berlusconi va a puttane, non è gossip?
Non avete colto, o avete colto.
È anche lei che l'ha detto, scusi Marco, l'ha detto lei, abbia pazienza.
No,
scusi, quando Raisi.
E amore la sua critica.
Scusi Marco, quando Raisi, ieri l'abbiamo intervistato sulla questione dei servizi segreti, eccetera, quello là che cos'è? No, mi scusi, mi le faccio questa domanda, che cos'è quello?
Va bene, è giornalista.
Ma che cos'è? Ma che significa giornalismo? Non è che è un finiano, una persona che conosciamo, noi Raisi, che ci risponde sulla vicenda del ruolo dei servizi segreti in questa storia di Santa Lucia. Che cos'è quello là? No, me lo spieghi, è cabaret, giornalismo, come lo vuole chiamare?
Chiamiamolo giornalismo, chiamiamolo.
Non lo so, vabbè, allora ogni tanto facciamo giornalismo, ogni tanto facciamo cabaret. Comunque resti un attimo con me perché voglio concludere questo discorso dopo la borsa.
Passa la parte. Ai 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 ai.
allo Zanzara Party di questa sera, 800 24 00 24. Entra, oltre a David Platero in collegamento da Roma, anche Mario Platero in collegamento da New York. Buonasera.
Eccomi.
Platero, dove sei?
Io sono Mario, ma David Platero chi è, scusa?
No, David Parenzo, scusami.
Non facciamo confusione.
Che cravatta hai oggi?
Una cravatta meravigliosa, rossa, spettacolare, per le Nazioni Unite l'ho messa.
Rossa.
In onore del presidente Obama.
Già le cravatte rosse a me non è che mi fanno impazzire.
Questa però è molto bella.
Ha qualche ghirigoro sopra?
Di Keaton, di cui tu sarai sicuramente cliente.
Ah, io non so nulla, chi è?
Come? Un sarto partenopeo?
Un sarto? Non so nulla, chi è? Mario, sai, sono ignorante.
Un sarto partenopeo?
Let's move on, come si dice.
Cioè, andiamo avanti, dici, no?
Andiamo avanti.
Passiamo, vedi che qualcosa di inglese ogni tanto mastico. Senti, adesso ti facciamo, siamo in collegamento col Ministero della Giustizia di Santa Lucia, parla tu, devi chiedere al ministro se c'è il signor Thomas.
Che devo chiedere? Devo chiedere?
Sì, tu, in inglese.
Ma cosa gli chiedo, scusa?
Devi chiedere, stiamo cercando, qui è il Sole 24 Ore New York, sto cercando il ministro della giustizia dell'isola di Santa Lucia che si chiama, Rudolph Francis,
e perché lo stiamo cercando?
Lo stiamo cercando per capire se il documento pubblicato in Italia dal giornale tramite Dagospia è veramente il documento vero, quello che attesta la proprietà. Ma tu tanto chiedi al ministro.
Ok.
Un attimo, un attimo. Adesso risponde la segretaria,
Hello.
Yes, good afternoon. I'm trying to reach the minister, Rudolph Francis, please.
The minister is out of office for the week.
For the whole week?
Yeah.
Quando torna, chiedi, Mario?
Okay, when is he going to come back exactly?
Hopefully next week.
Settimana prossima. Is there anyone else we can talk to? This is in relation with a document that has been published in Italy, apparently of some kind of transaction that happened in Santa Lucia for an apartment that was bought and it has political implication. Who can we talk to now?
Well, actually, all the lawyers are at lunch right now, the councils. So there's not anyone here that you can speak to about it.
Vabbè, dobbiamo aspettare la settimana prossima, Mare.
Ok, very good, thank you so much.
Thank you, grazie.
Lei dice che il counselor, cioè l'avvocato, perché poi il ministro magari non ha la minima idea se c'è la lettera o non c'è la lettera. Cioè forse
vabbè, l'ha scritta lui, l'ha firmata lui, comunque vabbè.
Il counselor, ecco, allora il counselor, quello c'ha le carte anche lui,
sì,
no?
Allora? Il counselor?
Allora dice che il counselor adesso è fuori a colazione. Però ritorna forse fra una mezz'ora o un tre quarti d'ora.
Tu però sei alle Nazioni Unite tra mezz'ora e tre quarti d'ora.
Io sì, ci abbiamo Obama che adesso poi parla anche alla Clinton Initiative, quindi siamo un po' turbolentati.
Parenzo, ma l'inglese di Platero è spettacolare.
No, meraviglioso.
Una cosa, mi ha fatto entusiasmare, mi ha fatto venire... Cioè, mi ha fatto... Mi sono così... Avevo i brividi, nonostante la cravatta rossa con di Keaton.
Di Keaton.
I ghirigori, che c'ha sopra sta cravatta rossa?
Sì, c'ha questi...
Le solite cose tue, le cose...
Un po' di ispirazione britannica.
Ispirazione bellissima comunque.
Molto stile.
Bellissima. E il vestito com'è oggi?
Beh, ovviamente Nazioni Unite, un vestito blu, no?
Vestito blu, cravatta rossa, camicia?
Camicia blu, celeste, bianca, celeste.
Camicia celeste.
Ton sur ton.
Grande classe, Mario Platero. Qui il nostro inglese invece sgarbi la... L'ha bollato in questo modo. Capre, diceva, capre. Grazie Mario.
Vi saluto a presto, grazie a voi, ciao.
Parenzo, sono demolito da Platero, che però ci ha detto almeno che quello torna la settimana prossima. Dunque è inutile cercarlo, fuori fino alla prossima settimana.
Ma cosa fa? Magari a Monte Carlo.
Annuncio a tutta la stampa italiana, il ministro della giustizia di Santa Lucia, che si chiama, ripeto, Rudolph Francis, non tornerà a Santa Lucia prima della settimana prossima. No, non credo sia in Italia.
No, magari a Monte Carlo è andato.
Magari a Monte Carlo, ma non credo a Monte Carlo.
Che ne sai?
Questa è la Zanzara Party, come avete sentito, 800 24 00 24. Giuseppe da Foggia, buonasera.
Sì, pronto, buonasera.
Ha sentito che è inglese Platero, sì?
Sì, bellissimo.
Una roba proprio musicale quasi, no, Parenzo? Musicale,
no,
sentiva proprio...
Ma non per nulla fa l'inviato lì.
Vabbè, sai, quello non è detto, però proprio una cosa si capisce, proprio l'accento...
Uomo di mondo, proprio questo accento molto british.
alle Nazioni Unite con la giacca, con la cravatta rossa, il vestito
di
blu
Keaton,
di
sì,
Keaton,
di
Keaton.
Tu non conosci la sartoria Keaton?
No, no, Giuseppe, lei la conosce la sartoria Keaton?
No, no, non conosco la sartoria Keaton.
Giuseppe è come me, uno del popolo, mica come voi, sì, che siete snob,
beh,
ricchi.
No, la sartoria Keaton va conosciuta comunque.
Vabbè, ho capito, non la conosco, la sartoria Keaton. Mi vuoi uccidere, mi vuoi crocifiggere?
No, ma anche Minniti veste Keaton, cioè Keaton è
Beh, ma infatti tutto torna, tutto torna.
È proprio sultra Keaton.
Vabbè. Sai fra poco chi chiamiamo dopo aver sentito un po' di ascoltatori?
No.
Il signor Apolloni Ghetti. Il signor Apolloni Ghetti oggi è stato intervistato dal giornale.
Sì.
E dice: Fini sapeva, la casa vale 1,3 milioni. Otto anni fa l'esperto stimò. Adesso lo sentiremo. Giuseppe da Foggia, intanto. Però io voglio capire anche da lui perché parla solo adesso, dopo tre mesi che è scoppiato tutto l'inferno. Giuseppe, dica.
Sì, pronto, buonasera. Senta, niente, mi piace il taglio di stasera della trasmissione. Insomma, messo un po' sul più sarcastico del solito, più ridicolo per il problema della casa di Monte Carlo. Però, insomma, io ritengo quantomeno indegno quello di pubblicare la fotografia di Fini in un momento privato in prima pagina, comunque a prescindere dal partito politico o dal movimento che lui rappresenta, è comunque una carica dello Stato, insomma, almeno questo si poteva risparmiare.
Cioè la foto, poi, la foto di Fini mezzo nudo coperto da una foglia, sì, cos'era, sul libro in prima pagina.
Io penso,
Parenzo,
comunque,
ti ha sconvolto questa cosa?
No, sconvolto no, il fatto che abbiano messo per dimostrargli che non lo perseguitiamo.
Ma che vuol dire? Questo non significa niente, infatti, questo non l'ho capito, che significa?
Vabbè, è divertente, vabbè, ma che è terza carica dello Stato, quando fotografarono il povero Spadolini, ad esempio, mica, voglio dire, no,
non
lui
vuol dire che sia stato un momento edificante, cioè una persona che sta in un momento privato con la sua famiglia o anche da solo deve essere fotografato e sbattuto in copertina, cioè non vedo proprio assolutamente, in quel momento proprio hanno toccato il fondo.
I politici al mare o nei momenti di intimità, nel mercato delle foto, del gossip, valgono di più di un qualsiasi attore, no?
Abbiamo giocato sul discorso della privacy, siamo legati per ogni cosa sulla privacy, firmiamo impegnativi sulla privacy, poi una persona che ritiene di stare giustamente nudo in un momento privato viene sbattuto.
No, però mi scusi, per un politico, per un uomo di spettacolo, insomma, per un VIP o presunto tale, la privacy, diciamo, esiste e non esiste. In quel caso Fini non era in una residenza privata, era, credo, su una
barca. Non è un momento pubblico. Io
poi a me non me ne frega niente, devo dire, non è che mi arrapano particolarmente
un bel fisico,
no, è una caduta di stile. Sono due mesi che la...
No, non ho capito l'operazione di Libero, cioè mettono in prima pagina quella foto lì coperta dicendo siccome noi, per dimostrare, Parenza, era questo, che loro non sono non hanno pregiudizi nei confronti.
Era una presa per i fondelli.
Ho sentito il vice direttore di Libero che diceva: noi abbiamo ancora altre foto, le manderemo a Fini per dimostrare che non lo perseguitiamo, le abbiamo comprate ma non le abbiamo pubblicate. Io avrei fatto meglio a non comprarle, cioè non mi sembra un bel dono, dice: le abbiamo comprate, ne pubblichiamo solo una. Ma io non vedo tutto questa magnanimità.
Vabbè.
Poi per quanto riguarda anche il discorso, oramai sono due mesi che insomma si parla sempre di questi 40 metri quadri di Monte Carlo, ma della Villa d'Arcore non ne parliamo mai.
Vabbè, però questo benaltrismo, Giuseppe, da Villa d'Arcore, se ne è parlato per anni, della Villa d'Arcore.
Sì, no, se ne è parlato per anni, ma molta gente non ricorda che è stata pagata 500
milioni. Sì, lo ricordano, tu, chi lo vuole sapere lo può sapere tranquillamente consultando siti di internet e giornali, ma noi l'abbiamo ricordato anche con Telese qui più volte.
Ma no, io lo sto dicendo lì, sto dicendo un po' in genere.
Sì, però Giuseppe, a me questa cosa qua, che uno a un certo punto, siccome c'è la questione della casa di Monte Carlo, bisogna ricordare anche la casa di Berlusconi ad Arcore.
Ascolti.
Ma no, ma ho capito, ma in questo momento l'attenzione è concentrata sulla casa di Monte Carlo, non perché c'è un complotto contro Fini, perché...
Soltanto, e poi se ritiene mi toglie la linea. Niente, volevo soltanto dire che comunque quella casa è stata comprata a spese di una minore, che aveva come tutore Previti l'avvocato di
Ari Daia. Giuseppe, la conosciamo questa storia?
Ma non tutti la conoscono.
Ma che ci vuole raccontare lei adesso questa storia?
No, non, allora, ho avuto l'occasione di parlare con lei con una trasmissione che seguo da anni.
E va bene, lei ha ricordato questa vicenda qua, che è una vicenda molto complicata, molto controversa, certo, raccontata in libri, giornali, articoli da una ventina d'anni almeno, se non di più.
Va bene, un po' memoria storica di questo.
Va bene, facciamo la memoria storica, non c'è problema.
Però è vero che la foto di Fini non è una foto notizia, come si dice in gergo, no?
In che senso, scusa?
Nel senso che è un po' una bischerata, che non ha nulla a che vedere con le inchieste.
Ah no, 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 assolutamente,
È una bischerata, cioè va bene, nulla di cui scandalizzarsi, è un po' una bischerata, non è una foto notizia, non è un documento,
no.
Signore al mare, famoso, terza carica dello Stato, nudo. Che non
sì, ma non è che non pubblicare quelle foto dimostra che il Libero non ha pregiudizi nei confronti di Fini, che vuol dire?
No, anche questo, ma infatti è una cosa, una bischerata, non saprei come altro definirla.
Francesco da Treviso, buonasera.
Buonasera Cruciani, bravissimo, a differenza del ascoltatore che ha chiamato prima, io sono d'accordo con lei in toto, giornalista brillante.
Vabbè Francesco, adesso non c'è,
io
non
faccio l'agente immobiliare
da
40 anni.
Fa l'agente immobiliare da 40 anni, dunque?
Ecco, e vendo case anche al mare.
Sì, allora?
Il prezzo con cui è stato rogitato l'appartamento in Monte Carlo è una cosa talmente ridicola che salta all'occhio, che naturalmente bisognerebbe, prima di far stime ed esporsi, vedere se ha qualche difetto. Però ammesso che non abbia difetti, che non sia davanti a un deposito di spazzature, che non abbia una tettoia, che non sia attaccato a locali rumorosi,
vabbè, eccetera,
io sono stato a Monte Carlo in cerca di casa perché mia figlia ha lavorato là per 6 mesi e 8 anni fa il minimo che chiedevano per uno studio erano 500.000 euro. Secondo me, per mettere fine a tutti i discorsi, chi ha venduto l'appartamento farebbe prima tirar fuori la copia all'atto di compravendita, indice una conferenza stampa, fa...
Beh, guardi che chi ha comprato l'appartamento è proprio quello il punto, che essendo sulle società...
Chi l'ha venduto, l'Alleanza Nazionale
l'ha venduto, Francesco, il punto è proprio quello.
Ma per quanto riguarda la storia di una società di Santa Lucia, se qualche agente immobiliare ha mediato la vendita, se voi lo trovate, saprà benissimo chi è andato a firmare l'atto di compravendita.
Ma può essere anche un procuratore o qualcuno per delega, naturalmente. Va bene Francesco, la ringrazio. A proposito di agenti immobiliari, c'è in collegamento con noi Filippo Apolloni Ghetti. Buonasera.
Buonasera.
Come sta?
Bene. Lei?
Non c'è male, me la cavo, così combattiamo ogni giorno, ma combattiamo, adesso è esagerato, combattiamo.
Sì, la sento, oggi mi tocca.
La ringrazio, lei è un nostro ascoltatore, è così, la vita va così, ogni tanto si cambia ruolo. Filippo Apolloni Ghetti attualmente è dirigente della destra di Francesco Storace, questo bisogna dirlo, ma non è che lo intervistiamo in quanto dirigente della destra di Francesco Storace. Fa l'agente immobiliare lei, signor Ghetti?
Sì, io sono agente immobiliare dal 1984.
Sì.
E sono titolare della Dominvest.
Come si è imbattuto nella vicenda della casa di Monte Carlo?
Sono imbattuto perché da 40 anni mi lega un'amicizia con Gianfranco Fini.
Sì. E che dura tuttora?
No, legava. E quindi mi ha chiamato.
No, scusi, l'amicizia dura ancora?
L'amicizia non dura ancora.
E quando si è interrotta questa amicizia, questo rapporto, diciamo?
Non mi sembra molto interessante. Comunque, se vogliamo essere precisi, si è interrotto nel 2007.
Nel 2007, per motivi che privati vostri, insomma, politici soprattutto, no? Immagino.
Promiscui? Sì.
Cioè, motivi vari, insomma. Che non hanno nulla a che fare con questa vicenda di Monte Carlo.
Assolutamente no.
Dunque, nella vicenda della casa di Boulevard Princess Charlotte, lei come si imbatte?
Allora, mi imbatto perché, come è già successo in altri casi, Fini mi chiamò e mi disse che mi voleva parlare. Ecco, e tutto qui.
E dunque, cosa le disse?
No, mi disse che potrebbe parlare, quindi io sono andato nel suo ufficio a Via della Scrofa e abbiamo parlato di questa vicenda.
Ma lei era un dirigente all'epoca di Alleanza Nazionale? Sì. Era vicino a Fini? La interpellò in quanto agente immobiliare?
No, dunque, allora, nella doppia chiaramente ritengo che mi abbia chiamato, perché nella tripla mia Silvestre, cioè nel senso dell'amicizia e della stima quindi che aveva nei miei confronti, e come agente immobiliare e come dirigente di Alleanza Nazionale.
E Fini la chiamò a Via della Scrofa, no?
Certo.
E nel suo ufficio, e cosa le mostrò?
E parlammo di questo appartamento di Monte Carlo, dicendomi come, perché veramente io non ero al corrente, anche perché non è che ero un dirigente dell'Assemblea Nazionale di AN, e quindi non ero al corrente di questo cespite che c'era stato donato.
Questo in che anno?
Questo nel 2002.
Nel 2002. Dunque Fini conosceva questa vicenda dell'appartamento dal 2002? La conosceva personalmente questa vicenda, cioè l'esistenza di questo cespite, e si interessava della vendita di questo cespite nel 2002, giusto?
No, io penso che, io non lo so quando l'appartamento è stato donato dall'Alleanza Nazionale, io so solo che Fini mi ha chiamato nel 2002 per questo colloquio.
Per questo colloquio, cosa voleva sapere Fini?
Fini voleva sapere in maniera informale una valutazione dell'appartamento.
E lei che cosa disse? Le mostrò una piantina? Come...
Sì, e io gli dissi, così ragionammo insieme così a voce alta, mi disse appunto che l'appartamento era completamente da ristrutturare, perché era tra le altre cose tenuto male in quanto questa nobildonna, così pare che fosse, ripeto, anche io questa signora io non la conoscevo, e fosse una sorta di gattara così, e quindi che era tenuto molto male.
E lei alla fine che valutazione diede dell'appartamento?
Dopo un pensare tutto quanto gli ho fatto anche presente appunto che stante il tipo di posto, il tipo di immobile, il fatto che tutto sommato oltretutto fosse da ristrutturare o meno aveva un significato molto limitato, perché io vedo che tratto immobili abbastanza di prestigio come azienda, come Dovest,
sì,
e
sì.
Quindi certe volte la gente preferisce addirittura che l'appartamento sia da ristrutturare piuttosto che magari già ristrutturato e non di gusto suo.
E alla fine che valutazione diede?
Gli ho dato una valutazione oscillante da 1.200.000 a 1.300.000.
E Fini cosa rispose?
Fini rimase male.
Perché?
Male nel senso, mica male, rimase meravigliato, perché come spesso succedeva in lui, dice, allora che mi dicono?
Cioè, gli dicono chi?
Penso gli interni.
I suoi uomini, diciamo.
Penso.
Perché che valutazione davano invece i suoi, quelli di
Fini? Io mi ricordo che mi parlava, perché c'erano gli appunti, di 800.000 euro.
E questo vostro colloquio come terminò?
Cordiale come sempre.
No, come terminò sulla questione di Monte Carlo?
Ah sì, niente, da lui io gli dissi, guarda, non lo sai che sono sempre... a tua disposizione, se vuoi lo posso anche andare a vedere tutto quanto, e lui mi spiegò che assolutamente non c'era fretta e che quindi se ne riparlava, però era un pochettino più che altro preoccupato, perché avere questo appartamento fuori del confine italiano, lontano e tutto quanto, vuoto e da ristrutturare, era un problema. Allora,
una scocciatura, insomma.
Sì, insomma, però era ben contento di...
E a lei perché torna alla memoria oggi?
Cioè, perché parla oggi lei, cioè il 23 settembre, il 22 ieri con il giornale, intervista al giornale? Cioè, perché in tutto questo periodo non si è fatto vivo, non ha detto, non ha parlato, eccetera?
Ma guardi, le spiego, il discorso è questo. Io credo onestamente questo, io credo in certi valori, fino a che uno può arrivare fino a prova contraria, quindi comunque alla stima e via dicendo, per cui mi sono in questa storia tenuto il più possibile in disparte, non le nascondo, mi dispiace che lei mi faccia questa domanda perché oltretutto mi rattrista ulteriormente, perché speravo ardentemente che, e questo caso mi permetta di dire Gianfranco, ecco, speravo che Gianfranco facesse chiarezza lui.
Invece secondo lei non è stata fatta chiarezza, perché 300.000 lire un prezzo, 300.000 euro un prezzo che non esiste.
Credo che la mia valutazione si commenti da sola.
Senta, ma è vero che lei ha dovuto offrire la sua disponibilità a comprarla quella casa?
Sì, dunque, quando parlammo così, ripeto, in maniera cordiale, come abbiamo sempre parlato, io ho detto, dico, guarda, a me, non è che proprio, però mi può interessare. E lui, devo dire la verità, che come al solito è stato affettuoso, perché mi ha detto, ti interessa oppure così? Dico, no, se deve essere un problema per il partito, un problema per... dico, io in questo momento mi può interessare.
Un milione di euro offriva lei?
Sì.
E lui come rispose?
E lui mi disse che tra altre cose, e questo credo che ci siano delle leggi nuove, non lo so, che non era comunque il momento che si poteva vendere. E poi mi disse anche, dice, guarda, forse mi sembra mi pare di aver capito che tu non è che proprio ci smani. Dico no, e dico poi fai parte dell'Assemblea Nazionale di AN, non vorrei che poi sei una persona integerica, non vorrei che chiediamo impettegolezzi, e quindi...
Poi dunque lei si è stupito poi quando ha saputo che non ci abitava il cognato?
Beh sì, è una delle cose, non le nascondo, che è una delle cose che mi ha dato più amarezza possibile.
Senta, un'ultima cosa, Parenzo...
No, io voglio dire a Polloni Ghetti che la testimonianza che ha reso...
Signor David Parenzo.
Parenzo, Polloni, sì. E anche Ghetti, a Polloni Ghetti. Volevo dirle questo, leggendo l'intervista che lei ha rilasciato a Zurlo sul giornale e che oggi ha ribadito in diretta dal direttore Cruciani, posso dire che è assolutamente irrilevante quello che la sua testimonianza, perché va ricordato che nel caso della casa, e chiedo scusa al bisticcio, non c'è stato nessun danno alle casse dello Stato.
No, ma cioè, quello è evidente.
È una, voglio dire, in questo momento sapere il fatto che vengano fuori centinaia di testimoni che ricostruiscono in modo assolutamente veritiero, per carità, tutte le offerte che sono arrivate sul tavolo, è piuttosto irrilevante.
Però ti faccio ascoltare dopo i titoli dei TG, David, scusa, faccio ascoltare quello che Fini ha detto, credo nell'intervista a Mentana, sul prezzo congruo, perché naturalmente poi alcune cose vanno ricostruite e vanno dette. Siamo di nuovo qui, abbiamo la 7 titoli.
È scontro frontale tra PDL e Finiani in vista del confronto parlamentare del 29 settembre dopo la lettera sul caso Monte Carlo. Futura Libertà insiste, falsità opera di intelligence deviate. Palazzo Chigi replica, diffamatorio coinvolgere i 007. I servizi smentiscono, non c'entriamo, e Bocchino accusa un uomo vicino al premier coinvolto nell'operazione. Scandalo o bufala? Buon giornalismo o notizie intossicate? Il direttore di Libero Maurizio Belpietro e Flavia Perina, direttrice del Secolo d'Italia, a confronto. Intanto il Fatto Quotidiano parla con la stamperia di San Lucia. Quella non è la nostra carta intestata. Nella direzione del Partito Democratico passa la linea Bersani e scoppia la tregua. Si astengono i veltroniani, sono 32, non votano gli uomini di Fioroni e i 22 di Ignazio Marino. Torna l'emergenza rifiuti a Napoli, scioperano i netturbini e 68 camionisti incaricati della raccolta si mettono in malattia. A Terzigno barricate contro la seconda discarica. Qualcosa non va, dice Bertolaso, si vede. Crack Parmalat, la procura di Parma chiede di condannare Callisto Tanzi a 20 anni di reclusione. Pesanti richieste anche per gli altri 16 imputati. I consiglieri della maggioranza disertano in il consiglio di amministrazione della RAI, non c'è numero legale, il programma della Dandini slitta, niente contratti per Parla con me, a meno di una settimana dal via annunciato del programma.
sexe, un altro trova un sesso, fai un cagato a Monte Carlo. Merda non finire.
Eccoci qui di nuovo sulla Zanzara, accompagnati da questa canzone che non piaceva all'ascoltatore prima da Torino, Marco, che abbiamo perso, magari lo richiamiamo se ha tempo per concludere il nostro discorso. 800 24 00 24. Parenzo, tu sei davvero convinto che sapere se Fini, sempre nell'ottica di cercare di capire quello che succede sulla casa di Monte Carlo, poi uno può pensare che questa vicenda di Monte Carlo in generale sia importante oppure no, questo è un altro discorso, però capire se Fini sapeva nel 2002 che la casa valeva 1,2-1,3 milioni di euro, come afferma Apolloni Ghetti, sia irrilevante, perché insomma può essere invece importante saperlo, perché poi alla fine la casa è stata venduta a 300.000 e lui dice che è congruo il prezzo. Sentiamo.
Il senatore Pottone è un galantuomo, disse io vendi perché l'offerta era congrua. Sono state vendute tante proprietà immobiliari.
Saperlo, adesso sempre nell'ottica di ritenere importante questa vicenda, non è così rilevante, o no?
Beh, sarà rilevante per gli iscritti ad Alleanza Nazionale, ma per il paese no, cioè non c'è un danno alle casse dello Stato.
No, questo
no?
Lo si sapeva sin dall'inizio, però.
Ho capito, sì, ma ormai la cosa rilevante è capire se c'è stato un favore alla famiglia, cioè, ma è molto più grave la questione degli appalti alla RAI, ad esempio.
Cioè, no, ma quello può darsi, quello può darsi.
È colossale, riguarda gli iscritti al partito che eventualmente, come ha fatto Storace, faranno un'azione di responsabilità rispetto all'ex segretario Fini, appunto.
Sì.
Ma per il resto veramente è una vicenda assurda, anche quella che lui deve sapere a chi ha venduto la casa, perché tu quando vendi una roba sai, fai un'indagine su chi è il tuo compratore. Cioè,
lei, Apolloni Ghetti, quando vende le case e si presenta una società come quella, la Timara, eccetera, società così, lei indaga su chi è o chi non è?
Sì, mica un poliziotto, Apolloni Ghetti.
No, che ne so, fa gli agenti immobiliari, signor Ghetti.
E che fa? Indagine su chi vende la casa, Apolloni, su.
Non lo so,
se mi fa rispondere, rispondo volentieri.
Dica.
Allora, io come ho visto, ho fatto parlare, magari se mi fa parlare pure lui, così.
No, no, lei ha parlato pure lei, Apolloni.
No, dico
al signor Parenzo, sì, al signor Parenzo. Sì.
Allora, il discorso è questo, noi agenti immobiliari non è che ci andiamo a informare, siamo obbligati di andarci a informare. E qualsiasi persona che vende un immobile ha la diligenza del buon padre di famiglia di informarsi da chi prende i soldi. Nel momento in cui poi c'è un soggetto giuridico che è occulto, ho il dovere morale
però, dovere. Secondo lei c'è Alleanza Nazionale doveva informarsi su chi c'era?
Che nel diritto vuol dire una cosa ben precisa, però.
No, se erano soldi sporchi?
Vabbè,
ma che ne so io, ma scusi, io mi metto nella parte del venditore, no?
Sì.
Se io vendo, che strumenti ho di indagine per sapere a chi vendo? Farò una verifica se è solvibile il soggetto al quale sto vendendo la casa, no? Ma non avendo poteri di polizia giudiziaria, non è che faccio l'investigatore privato e faccio, come dire, una tracciabilità della persona che ho davanti. Sì, prenderò qualche elemento.
Però vendo e basta, a un certo punto c'è un'offerta, vendo, punto, no?
Prega, lei ha usato infatti un termine perfetto che è quello del buon padre di famiglia, ma non gli si può imputare in diritto al compratore, voglio dire, al venditore di essere responsabile della persona a cui vende.
No, vabbè, adesso su questo si può discutere, però Apolloni Ghetti, io le voglio fare un'ultima domanda, è questa, perché oggi, ripeto, la domanda iniziale, lei ha detto perché alla fine non speravo che Gianfranco spiegasse, eccetera, però è un po' strano il fatto che dopo vari mesi che questa vicenda di Monte Carlo è sul tappeto, adesso esca fuori che lei nel 2002 incontrò un figlio addirittura con la cartina a Via della Scrofa con i 75 metri quadrati, fini le chiese, tutte le cose, io ci credo, per carità, però perché questi mesi di silenzio?
Questi mesi di silenzio è perché lei non mi conosce e mi sembra strano che lei mi faccia questa domanda, perché l'avrebbe fatto pure lei, anche perché lui disse che avrebbe parlato, che avrebbe fatto sapere tutto quanto, per cui io veramente ritenevo che lui desse notizie, appunto, questo discorso. E quindi
Lei, da agente immobiliare, conoscitore di queste cose, cosa pensa di queste società, Timara, di cui si parla, Santa Lucia, così, una sua valutazione al di là della vicenda?
La Timara io assolutamente non la conosco e assolutamente non mi è mai capitata.
Cioè lei pensa che ci sia dietro Giancarlo Tulliani, così, a livello di...
Guardi, veramente, io non... questa cosa qui proprio è l'ultimo dei miei problemi, ecco. Ha detto bene Parenzo, ricordo a Parenzo e me stesso che io sono stato un iscritto di Alleanza Nazionale, ci sono stato molto bene,
sì,
in quel partito, mi sono sacrificato moltissimo,
sì,
sia perdendo tempo e sia perdendo anche dei soldi. E credo che se quella signora ha lasciato quell'immobile, l'ha lasciato non per svendere l'appartamento.
Senta, oggi quanto vale quell'appartamento, così lei fa l'agente immobiliare?
Quindi oggi su 1,5 milioni, ma però posso dire una cosa?
Sì.
1,5 milioni, beato chi se lo compra e non beato chi se lo venda.
Per come mai?
Perché 1,5 milioni...
Perché non si trovano quegli appartamenti, lei dice?
Perché non si trovano, capito?
Ho capito. Va bene, grazie, buona serata.
Niente.
20 a 9, pubblicità, torniamo subito. Parenzo, sei poco convinto, eh? Non ti interessa questa vicenda.
Sì, ma Poloni Gate, ma chissà quanti ne saltano fuori adesso.
No,
capito?
Vabbè, adesso cioè, che significa?
Il dossieraggio oggi, non.
Ma che c'è il dossieraggio con una Poloni Gate adesso?
No, mi è simpaticissimo, tra l'altro il cognome mi piace molto, però non, sì, chissà quanti ne salteranno fuori, il giornale ne troverà fuori altri, figurati.
Beh, fino adesso questa cosa dell'incontro di fini che mostra le cartine, che si fa dire vale 1,2 milioni, 1,3 milioni, è comunque un racconto di uno spaccato, di una situazione che c'è stata.
Bellissimo, per carità, di nessun interesse politico comunque. Interessante, va bene, ma infatti va benissimo, parliamo di terza carica dello Stato, parliamo...
È quello, pubblicità.
Zanzare. Spero salverà la mia pelle, nonostante gli abbronzanti più scadenti. Zanzare, il mare, spero salverà.
Eccole qui le zanzare, 20 a 12 800 24 00 24. Questa sera di Telese si sono perse tutte le tracce, Renzo.
Come?
Non lo so dove è finito, non lo so.
Ma com'è possibile?
Non lo so, è una tragedia. Bruno da Roma, Bruno, ci dica qualcosa di interessante, Bruno. Che sta facendo? Buonasera, dica.
Allora, io volevo andare un attimo un po' fuori tema, ma rimanendo sempre parlando di argomenti legali. Non senta la battuta, perché io ieri ho letto sull'Ansa della notizia di Vittorio Emanuele di Savoia,
sì,
che è stato assolto perché il fatto non sussiste, no? Quindi con formula piena.
4 anni dopo, sì.
Esatto, volevo dire, siccome mi ricordo 4 anni fa la notizia...
Più di 4 anni in realtà, giugno 2006.
Premetto che non sono né un monarca, anzi sono molto critico.
Vabbè, monarchico mi sembrerebbe strano, per carità, con tutto il rispetto dei monarchici, però...
Esatto, sono molto critico nei confronti del periodo. Però è una vicenda che può capitare a tante altre persone, che leggo di persone anche dopo 10-12 anni assolti perché ho fatto un sussidio. Cioè qui c'è una persona o più persone, non mi ricordo, che sono state arrestate, quindi c'è una flagranza di reato.
Come no, è stato in carcere a Potenza, credo una settimana, poi agli arresti domiciliari, te lo ricordi Parenzo, no, questa vicenda?
Woodcock
colpisce ancora, Woodcock colpisce ancora, il fatto non sussiste.
Woodcock, no?
Spettacolare, no, disse le cose.
Ecco, io direi questa è una persona che credo che abbia affrontato la vicenda con credo di disponibilità finanziaria, no? Però il cittadino indifeso che strumenti ha di fronte a un meccanismo così mostruoso, no? Cioè, c'è gente che si vende la casa, c'è gente che si impoverisce per difendersi. Pizza, perché difendersi costa molto, mentre invece l'azione giudiziaria è gratuita, o meglio, a spese dello Stato.
Quello è normale che sia così, però.
Che cosa succede? Cioè, che possibilità ha un cittadino indifeso di fronte a una norma del genere? No? Cioè, non è che c'è un reato, l'indagine si può fare e può essere sbagliata,
sì,
ma
sì.
L'arresto prevede una flagranza di un reato.
Ma guardi, la cosa assurda fu tutta quell'indagine piena di VIP, di personaggi, videopoker, riciclaggio, le prostitute, l'esquillo, il carcere, i giornalisti convocati a Potenza, e Woodcock intervistava tutte le televisioni, fu una cosa incredibile. Alla fine il fatto non sussiste e il contribuente smorza i quattrini. Questa è la sostanza. Abbiamo beccato Telese, dov'eri Telese?
Eccoci
qua, dov'eri?
Seconda giornata nella trincea del secolo d'Italia, dove tu
ancora che
Fortefignano.
E basta con sto secolo d'Italia, che hai fatto al secolo d'Italia anche oggi?
E oggi ho fatto un'intervista all'Avvenire, e mentre facevamo questa intervista arrivavano continuamente le notizie, tipo Feltri sarà ospite del TG1, tipo chi è l'uomo che secondo Bocchino...
Chi è quest'uomo?
Questo lo scoprite ora anno zero perché c'è un vincolo di riservatezza, lo leggete sul Fatto dei Domani, però...
Cioè, in che senso? Mi stai dicendo che hai scoperto chi era scoperto chi era quest'uomo? Cioè domani anno zero si rivela chi è l'uomo di Berlusconi?
Stasera, Mister X!
Stasera poi tra l'altro, no domani, stasera ad anno zero.
Stasera anno zero si rivela chi è Mister X, altrimenti domani...
Cioè un uomo di Berlusconi a Santa Lucia, Santa Lucia, quello che è, giusto?
Un uomo che ha questi rapporti.
Rapporti.
Ma la cosa più incredibile è il TG1 di oggi.
È reticente, Teresa, comunque vabbè, dimmi.
Non si parla proprio del documento, cioè il TG1 di oggi inizia con un attacco a Fini. Perché ha parlato dei servizi segreti, la nota era costruita su questo, il titolo era costruito su questo, l'intervista a Felt e Granata, al povero Granata che si è imbattuto con un leone, era costruito su questo, è un po' curioso.
Vabbè, finito, almeno c'era Granata però.
Sai, io dico, tu sei uno stronzo, adesso chiamiamo una persona che mi ha scritto il fatto che tu sei uno stronzo e poi sentiamo magari tua madre che bilancia questa cosa.
Vabbè, però adesso siete fissati con sto Minzolini.
No, è indifendibile.
Ma siete fissati con sto Minzolini.
Ma che fissati? È indifendibile. Di 60 secondi dicevi no, no, di 60
ma
secondi.
Siete fissati adesso non so come c'è sta
guarda,
cosa è successo
la
dentro
la differenza con il TG da 7 che oggi ho dato conto per esempio dei dubbi che ci sono su questo documento,
ma tu sei in conflitto di interesse
non si parla dei dubbi che ci sono su questo
nel servizio del TG1 non si...
il TG1 sanno che quello è il documento vero
cioè nel TG1 non si parla dei dubbi sul documento sì,
no
nel
non
servizio.
Si parla proprio cioè è dato per assodato la notizia
adesso recuperiamo tutto traffico torniamo subito non te ne andare Teresa perché qui c'è battaglia. Con la sigla del buono, brutto e cattivo torniamo, abbiamo tutti collegati, David Parenzo, Luca Telese. Che succede lì? Che succede?
Sono in una gelateria perché devo andare da un amico e collega, cioè Valdo Gambirutti, a cenare e a guardare Santoro con birra e rutto libero.
Mamma mia,
e
che noia!
Sto comprando
che noia.
Dei gelati per il collega.
Che noia, Telese sta scrivendo, no? Sento la tastiera là.
Sono da Gamberutti, vado da Gamberutti.
Da Santoro cos'è che esce fuori stasera? Non ho capito, Telese, cos'è che esce fuori? Il nome di quello?
Da Santoro si parlerà, credo che ci sia un'interrogazione che è stata preparata o presentata da uomini di Fare Futuro che credo, non so, immagino che ne parlerà.
Interrogazione di Futuro e Libertà, dico, interrogazione di uomini di Futuro
e
Libertà.
Di Futuro e Libertà.
Di Futuro e Libertà.
E credo che se ne parla, quindi non sono reticente, aspetto anch'io queste parole. Ormai
ma se lo stai scrivendo il nome di quella persona, lo stai scrivendo il nome di quella persona, mamma mia. Vabbè, ma giustamente,
l'intervista alla Perina.
Intervista alla Perina, che la quale dirà che l'uomo inviato di Berlusconi là, o comunque l'uomo collegato a Berlusconi che sta trafficando e che starebbe
io non ho capito, ma partiamo dalla prima cosa, il documento è vero o no?
Non lo sappiamo, che ne so io.
Tu sai che sul sito del Fatto
il ministro è in vacanza.
È uscita questa intervista che un nostro
sulla stamperia, sì.
Redattore ha fatto c'è una differenza molto forte nei caratteri.
Sì, no, perché ma ci sono molti dubbi, noi stasera.
Ci sono degli elementi di dubbio molto forti, cioè se il presidente il direttore della stamperia dice che non hanno mai cambiato i caratteri sono un po' diversi. Vuol dire che c'è comunque una difformità, magari.
Sì, ma insomma, voglio dire, per carità, va benissimo l'intervista allo stampatore di Santa Lucia, ma non è credibile né la segretaria che abbiamo chiamato prima a Santa Lucia né lo stampatore di Santa Lucia, insomma. Comunque la stamperia
cioè, non è credibile, se non è credibile nulla
tutto quello che
Lucia
viene fuori da
Santa
e infatti secondo me non è credibile nulla, qualsiasi cosa venga fuori da Santa Lucia non è credibile, a meno che non ci sia un signore che dice, si presenta, sono il ministro della giustizia di Santa Lucia, ma anche in quel caso anche in quel caso devo dire che insomma la cosa anche lì sarebbe poco, cioè non possiamo avere certezze,
ecco,
capito?
Ora no? Possiamo, forse è un ragionamento che abbiamo iniziato ieri, però io mi chiedo, uno deve essere, cioè appunto le vecchie regole del giornalismo americano ci dicevano essere uno, due, tre conferme, quindi stiamo parlando di un documento, il ragionamento della pedina non fa una grinza, che è apparso su un sito come annuncio di un articolo che poi non c'è stato. Che ora non è più su quel sito.
Ho capito, però Luca, scusa.
No, dico, è curioso anche questo.
Certo, ma siccome se ne parla dappertutto, telegiornali, radio, TV.
Ripeto, bisognerebbe mandare il TG1 di oggi, danno un, il titolo è folle dichiarazione di Fini che accusa i servizi di un falso, ma non si dice che cos'è il falso, di che si parla, che cos'è quel documento, e il documento non c'è più. Quindi si sta discutendo di una verità contenuta in un documento falso, presumibilmente falso o dubbiosamente vero, che però non abbiamo più fra le mani.
Va bene, no, no, ma per carità, ma sono. Però sì, ma non ne farei una questione di deontologia giornalistica. Adesso, insomma,
beh,
ci sarebbe da discutere. Ci sarebbe da discutere della deontologia giornalistica per anni. Partendo.
Ho capito, però qui siamo di fronte a uno che pubblica una roba senza fare uno straccio di verifica. Cioè, in tutte le redazioni arrivano notizie, magari informative, magari anonime o di tutto, no? Ma non è che uno pubblica qualsiasi cosa. Cioè, la gravità del fatto sta proprio in questo.
Non lo so, vediamo, insomma, vediamo che succede nelle prossime ore.
È un Watergate, è gravissimo, un Watergate.
Peggio Anna Maria Watergate. Da Torino, buonasera.
Buonasera. Niente, io volevo intervenire per sul discorso di anno zero, eccetera, però volevo fare solo una piccola premessa in merito al discorso della legge di Monte Carlo. Sono sicurissima che sono pronta a scommettere qualsiasi cosa che finirà tutto in una bolla di sapone, perché basta già il semplicissimo fatto che questi fatti siano usciti il giorno dopo delle lite tra Fini e Berlusconi per squalificare questo tipo di giornalismo.
Bene, va bene, ho capito. La ringrazio.
Mi ho telefonato per un'altra cosa.
Per che cosa? Mi dica.
Stampa, ho visto che Vittorio Sgarbi chiede a Santoro di poter intervenire perché si reputa l'unico interlocutore valido per Travaglio.
Sì.
Per favore. Il buon Vittorio Sgarbi è bravissimo, vada a tutte le feste con Gheddafi, vada alla Pupa e Secchione, vada dalla Barbara D'Urso, ma ci risparmi le sue sparate. Mi ricordo ancora soltanto il discorso di Biagi Montanini.
Ma invece scusi Anna Maria, un duello Travaglio Sgarbi non è male.
Capra, ma non si vede quanto caprone lui.
Cioè, va bene, ma lei ha un pregiudizio nei confronti di Sgarbi.
L'ho sentito a Torino alla festa democratica e raccontava appunto dei problemi dell'informazione.
E allora?
E raccontava di Sgarbi che arrivava alla trasmissione e riceveva in continuazione chiamate, chiedeva soccorso. Parlava di. Le passavano le informazioni tramite i cellulari, cioè neanche preparato. Il Travaglio quando va.
Vabbè, invece Travaglio è preparatissimo, ho capito. Va bene.
È imbattibile. Lui
va bene, ho capito. Grazie, okay. Grazie Anna Maria.
Buona festa, grazie, buonasera.
20 e 25, 800 24 00 24. L'avvocato Carlo Taormina, buonasera.
Buonasera.
Come sta?
Bene.
Senta, avvocato Taormina, lei che insomma, è uno navigato nella politica, nel mondo giudiziario, eccetera. Questa roba.
Così dicono.
Beh, insomma, lei da anni che si occupa di queste cose, certo. È stato l'avvocato anche di Berlusconi nel passato, deputato, eccetera, eccetera. La cosa che vogliamo sapere, ma insomma, lei di questa vicenda di Santa Lucia, di questo documento, che ne pensa?
Ma guardi. È chiaro che ci sono state delle attività fortissime di intelligence per arrivare ad ottenere questi documenti. Si tratta poi di vedere se sono documenti veri o documenti falsi.
Quando lei dice ci sono state forti attività di intelligence per avere questi documenti, che significa? Cioè che uomini dei servizi italiani?
Beh, guardi, certamente un giornalista non può arrivare ad ottenere questo tipo di informazioni, addirittura questo tipo di documenti. Quindi è inevitabile pensare o a investigatori privati che sono stati particolarmente abili e fortunati e magari capaci di corrompere le persone che in quelle località è facile corrompere, oppure mi viene solo di pensare che possono essere stati i servizi istituzionali o magari parte di essi più o meno deviati.
Ma lei ci crede a Bocchino quando dice uomini vicini al Premier sono all'origine di tutto questo?
Ma guardi, io questo non lo so, ma dico che certamente se si sono mossi i servizi italiani non è che si muovono perché glielo chiede Buonaiuto, insomma, ecco, questo mi pare evidente.
Cioè, vabbè, certo, se sono mossi i servizi italiani, lei dice perché c'è un ordine preciso da Palazzo Chigi.
Magari, o un ordine preciso, o magari una spendita del nome, magari all'insaputa del Presidente del Consiglio, ma comunque una spendita del nome da persone particolarmente accreditate che quando utilizzano il nome di Berlusconi si ritiene che lo facciano perché perché siano stati mandati da Berlusconi.
Ho capito. Senta, avvocato Dormina, lei, siccome lei ci ha detto questo documento si può ottenere solamente se si è ben introdotti, dunque servizi segreti, eccetera, eccetera. Però resta il fatto, so che è una domanda banale, le sembra un documento come proverebbe un'intervista alla stamperia di Stato di Santa Lucia pubblicata sul fattoquotidiano.it? Ripeto, è un documento, secondo lei, vero o proprio totalmente costruito? Perché le operazioni sono diverse.
Io le faccio un esempio di una vicenda che mi è capitata personalmente. Un giorno un general attorney, esattamente del genere di quelli che hanno formato questo documento di cui lei sta parlando, che io ho visto soltanto pubblicato sulla stampa, mi recapitò con un tanto di bolla e di fiocco dorato una procura speciale rilasciatami da George Clooney perché mi interessassi di una sua questione italiana. Naturalmente chiunque sarebbe stato felicissimo di ottenere questo tipo di documento. Io capii subito che era un documento falso. Io lo capii, ma l'autorità giudiziaria, per capire che si trattasse di un documento falso, dovette fare un'inchiesta lunghissima. Quindi a me sembra, visto così, un'autentica patacca. Poi naturalmente non posso dire più di tanto, però insomma la mia esperienza personale è che da quei posti arrivano spesso delle cose false.
Ecco, ma potrebbe essere stato costruito non necessariamente a Santa Lucia questo documento.
Bravo, esatto. Potrebbe essere avvenuto di tutto.
Il documento
è molto sospetto.
È molto sospetto.
Sì.
Te lei si è capito?
Sono tutto ricchi perché ovviamente.
Che Taormina se ne intende di queste cose, non è che.
No, io me ne intendo perché le ho viste, non perché le ho fatte.
No, perché per carità, non volevo.
Capito,
abbiamo la borsa, no, perché ma era chiaro. Abbiamo la borsa e torniamo subito perché restiamo su questa storia del documento. Torniamo in diretta con la Zanzara 20:35 40 800 24 00 24. Vi leggo un'agenzia uscita pochi istanti fa. Il dossier è stato prodotto ad arte da una persona molto vicina a Berlusconi che ha girato per il Sud America, di cui al momento opportuno saprete il nome. Lo ha detto Italo Bocchino durante la conferenza stampa per il passaggio di Giampiero Catone a Futuro e Libertà. Un cronista della trasmissione di Paragone, L'ultima parola, aveva cercato di fare parlare Bocchino sul caso dei dossier sulla casa di Monte Carlo. Cosa ha detto ancora Bocchino? Il documento è falso, è una patacca. L'onere della prova spetta all'accusa. Abbiamo la prova che è falso e lo proveremo in sede giudiziaria. Che si tratti di un'operazione di dossieraggio per il finiano è dimostrato anche dal fatto che il giornale ha lasciato un'impronta digitale perché ha scritto 7 giorni prima che accadesse che degli 007 sarebbero andati ai Caraibi per prendere dei documenti. Beh, non può essere certamente questa la prova. Se c'è un'operazione orchestrata da Berlusconi, come lascia intendere Fini e come lascia intendere Bocchino, non è che poi uno lo scrive sul giornale di proprietà del fratello. Avvocato Dormina, lei che dice?
Appunto, mi pare.
Non è questa la prova, insomma.
No, mi pare proprio che ritenerli così sprovveduti significherebbe sottovalutarli, e sottovalutarli sarebbe anche pericoloso. E io sono dell'idea che, naturalmente, non condivido l'atteggiamento di Gianfranco Fini, che potrebbe benissimo spiegare come stanno le cose, qualunque sia la soluzione da dover come dire, comunicare all'opinione pubblica, anche se per caso avesse inavvertitamente sbagliato o se invece sia fatto trarre da affetti familiari o cose di questo genere. Tutto è possibile, ma dicendolo certamente si svelenisce la situazione. Però ritenere di poter sostituire ad una chiarificazione come questa un tipo di io lo chiamerei dossieraggio, perché non riesco a trovare una formula diversa, un dossieraggio poi insomma al quale c'è una certa, col quale c'è una certa dimestichezza. Non è mica la prima volta che ci si serve dei servizi segreti per io mi ricordo.
Chi ha una certa dimestichezza? Berlusconi?
Ma tutti hanno la loro dimestichezza, sai? Chi sta al potere ha dimestichezza.
Ma questo d'accordo, ma Berlusconi secondo lei ha dimestichezza con il dossieraggio, con l'uso dei servizi segreti?
Ma guardi, io non,
per scopi non istituzionali, sto dicendo, naturalmente.
Sì, ma infatti qui sarebbe gravissimo, perché si tratta di una situazione che non avrebbe nulla da spartire con i problemi istituzionali, anzi li crea i problemi istituzionali. Quindi non sono certamente in grado di poter fare un'affermazione.
Ma chi potrebbe essere? Tipo. Chi potrebbe essere quest'uomo, secondo Bocchino, che ha girato per il Sud America, una persona molto vicina a Berlusconi, secondo lei?
Ma guardi, secondo me Bocchino dice una cosa più che altro provocatoria per buttare l'amo e per capire se qualcuno ci si attacca. Chi ha fatto questa operazione è certamente persona assolutamente provveduta e difficilmente si lasciano tracce. Io mi ricordo i tempi in cui si cercava la prova che Di Pietro non fosse laureato, che avesse conseguito la laurea in maniera maldestra, per così dire.
Sì.
Anche lì i servizi segreti si scatenarono da tutte le parti, ma certamente non hanno mai lasciato una traccia. Lo stesso
come
Di Pietro,
si scatenarono i servizi segreti? Scusi, mi
racconto. Beh, insomma, i servizi segreti ebbero la loro buona parte nella ricerca.
Cioè, nella ricerca di prove che Di Pietro non era laureato, sarà laureato in un certo modo,
sì,
qualcuno sguinzagliò i servizi segreti.
Io penso che Di Pietro lo sappia bene questo, però naturalmente non si è mai potuto difendere dove fosse nella condizione di difendersi, perché appunto tracce non ne vengono lasciate in questi casi.
Telese, che dici?
Io dico che mi sembra molto difficile questa cosa, cioè un problema è avere le prove che il documento è falso o non falso. Trovo che tutti i media più o meno controllati a Berlusconi abbiano saltato questo problema e abbiano detto è vero. La seconda cosa è che è delirante immaginare un unico aspetto per cui i giornalisti e il giornale sono agenti segreti al servizio di questo piano. Qualcuno confeziona la patacca e poi la diffonde, ma non vuol dire che i giornalisti e il giornale sono parte di questo piano criminoso. Quelli trovano delle cose, il suo direttore dice bene, pubblicato. E
scusate, però il sito di Repubblica adesso
se lo posso provare anche
posto a fini mi fa piacere, quindi non voglio minimamente capisci? Questa cosa di immaginare che siano degli agenti segreti,
no vabbè, ma nessuno ha detto che i giornalisti
no,
il giornale
no, ma la demonizzazione no, non sono,
scusa Luca,
ci conosco Malpica, quindi sono persone proprio al di là di questo sospetto,
di questa operazione
lavorano. E il modo in cui viene utilizzato il loro lavoro è quello che fa la differenza.
Sul
no?
sito di Repubblica, scusate se vi interrompo, sul sito di Repubblica viene indicato un nome che è quello di Walter Lavitola, editore e direttore dell'Avanti. Qualcuno di voi lo conosce bene? Taormina, lei lo conosce?
Lo conosco, non benissimo, ma lo conosco, so chi è, insomma.
Ecco. E che relazioni ha con Berlusconi?
Ma non mi sembra che ci siano delle grosse relazioni, ma guardi, come giustamente diceva Telese, qui i giornalisti sono fuori causa, perché ai giornalisti le si fanno trovare, diciamo così, le patacche o le trappole che siano. Poi si tratta anche di vedere in che senso sia una patacca, perché potrebbe essere una patacca perché non è assolutamente vero quello che c'è scritto, ma potrebbe essere una patacca perché testimonia dell'esistenza di una situazione, testimonianza fatta da chi non è in grado di poterla fare, quindi insomma bisogna stare molto attenti a...
Senta, però volevo chiedere a Teresa di...
Posso dire che Lavitola però ha accompagnato Berlusconi nel suo viaggio in Sud America, quindi...
Non è che basta questo,
Non è che, allora, per quanto ci siamo abituati a delle stranezze con dame bianche che spuntano qua di là, non è che i viaggi diplomatici sono degli aerotaxi in cui chi c'è passa. Se tu stai in viaggio con Berlusconi si presume che abbia un ruolo, una funzione, o che perlomeno lo conosca. Non è che uno prende l'aereo di Stato come se fosse un autobus, sono equipaggi selezionati, devi essere nel piano di volo, nella missione, qualcuno ti deve aver ammesso fra le 7-8 persone che vanno con il Presidente del Consiglio, giusto?
Sì, che ruolo avrebbe, secondo quello che sai, questo Lavitola, Telese?
No, io so che Lavitola so chi è, cioè è un personaggio del sottobosco socialista dei socialisti che sono rimasti a destra, che da tutta la vita cerca un ruolo, uno spazio di protagonismo.
È in grado di creare un documento di questo tipo, di mettere un modo, un meccanismo di questo tipo, non mi pare.
Non ho il minimo, da quello che sappiamo, per creare un documento di questo tipo basta avere, come dire, un programma di Photoshop, un documento originale, però non ho la minima idea, il minimo sospetto che Lavitola abbia potuto fare questo, però chiunque potrebbe farlo se motivato a farlo.
Taormina, per concludere, insomma, la sua impressione qual è? È che davvero Berlusconi abbia sguinzagliato qualcuno in Sud America per creare questo documento, mentre si potrebbe creare pure diciamo a Roma, a Milano?
Guardi, Berlusconi è troppo abile per sguinzagliare o per lasciare una traccia dello sguinzagliamento. I servi a disposizione sono talmente tanti e ognuno di essi ha sempre la grande aspirazione di essere il più servo degli altri, per cui si può trovare di fronte a situazioni di vantaggio da lui ampiamente desiderate ma da lui non ordinate, per cui io non sono nella condizione di...
Certo, no, ma questa è una tesi interessante.
Posso dire una cosa, che nella mia lunga esperienza di vita con Berlusconi e con gli altri, questi personaggi che si accalcano per fare a gara di chi è più bravo a fare un piacere a Berlusconi, ce ne sono tanti e sono spesso tra i vertici che egli frequenta.
Spesso tra i vertici.
Sì.
Va bene, grazie avvocato Taormina, buona serata. Telese, devi andare.
Questa cosa dei volenterosi, no? Che magari per acquisire un ruolo, in fondo sono figure strane.
Volenterosi intendi questi?
Uno che dice, no, ma non sto minimamente parlando di lui, però dice, beh, se serve questo io magari lo faccio e acquisto.
Sì, insomma, non è facile creare un documento, sì, sarà pure facile, però insomma,
no, è curioso perché bisogna sicuramente avere un contatto con questo giornale, però una cosa che colpisce è che questo documento era in bassa risoluzione, no?
Sì.
E questo potrebbe essere determinato dal fatto di renderlo meno riconoscibile, che però c'era una traduzione scritta che ha accompagnato questo documento, ma non era un articolo, era un annuncio di un articolo che però non è uscito. Quindi sembra un po' potrebbe essere un'operazione civetta. Allora uno dovrebbe avere, come dire, il sangue freddo di dire vediamo, verifichiamo e poi casomai scriviamo, perché non è irrilevante l'effetto che ho ottenuto.
No, su questo
ripeto, poi ovviamente sono giornali di servizio, buche delle lettere come il TG1, che il sospetto te lo fanno io. Il TG1 oggi, e lo potrai far risentire domani perché avrai più tempo, non pone neanche il dubbio. La notizia è come mai Fini attacca i servizi ed è gravissimo.
Cioè non mettono in dubbio la veridicità del documento.
No, ma però non c'è, la notizia di oggi è assodato il controllo del documento ed è responsabile Fini che attacca i servizi segreti. Questo si può risentire domani.
Certamente, intanto il giallo continua, perché è un giallo comunque interessante, comunque la si pensi o comunque la pensiate, è un giallo interessante, adesso viene coinvolto questo editore dell'Avanti, la Vitola.
È tutto combattuto sul terzo potere, pensaci, la politica, e questo è l'effetto, ormai i giornalisti rappresentano i politici meglio dei politici, e la politica è mossa dalle grandi campagne di stampa.
Non c'è dubbio su questo. Il tavolo della giustizia si interrompe perché i giornali, la VAE, a partire da Dago Spia, poi il giornale Libero, insistono sulla casa di Monte Carlo. Traffico! Torniamo subito per l'ultima ultimissima parte della Zanzara. Eccoci qui, andiamo a Como, Paolo.
Buonasera, dottor Luciani.
Dica.
Buonasera, volevo fare una domanda, non so se è stata già fatta, poi una considerazione, ma la notizia è che il senatore Pontoni,
Pontone,
tesoriere di AN, si sia dimesso da senatore in questo periodo.
No, non si è dimesso da senatore, non si è assolutamente dimesso da senatore, si è dimesso forse da tesoriere di AN, e forse medita di uscire da Futura Libertà, forse.
Questo non potrebbe essere un po' collegato?
Ma può darsi, ci sono dei dissapori. Oggi c'è una mezza intervista di Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera al senatore Pontone, in cui lui dice questi sono problemi tra me e Fini, fa capire che sicuramente c'è un dissidio sulla gestione di questa vicenda, evidentemente, esatto, dalla casa di Monte Carlo. Però se non parla Pontone è difficile capire.
Più che altro, più che la lettera che arriva da Santa Lucia, forse è più interessante sapere perché Pontone si sia dimesso. Poi un'altra cosa, che non so se ci sia ancora il signor Telese,
Parenzo.
Parenzo.
No, non c'è più.
Non c'è più, perché diceva che questo poi in fondo non è un fatto politico. Per me è un fatto politico, visto che ho sempre votato Fini, e vorrei sapere chi ho votato.
fino adesso.
Vabbè, non è, che, non è che lo può sapere ricostruendo la vicenda della casa di Monte Carlo.
Va torto in un modo o in un altro, voglio sapere.
Ho capito, ma lei si aspetta, si aspetta delle risposte da fine, ho capito.
Perché sono votato uno che usava il suo potere per farsi i propri interessi suoi e familiari, forse ho capito, non ci ho capito un cazzo fino ad oggi. Ecco,
vabbè, calmi con le parole, anche se ormai le abbiamo sdoganate tutte. Grazie Paolo.
Ormai le avete dette tutte.
Per carità, vabbè. Per carità. Solo che insistere, magari qualcuno ci ha detto che qui si dicono troppe parolacce in questa trasmissione.
Ritiro la parola. Però
ci hanno rimproverato un po'.
Sono arrabbiato nel senso che ho sempre votato, ho sempre preso il treno per andare a sentire i suoi comizi. Quindi è un, per me è un fatto politico, visto che
ho capito, perfetto. Paolo, grazie.
Lorenzo l'ha presa che era come se fosse, non è un fatto politico, agli italiani
no,
non
lui ha detto non è un fatto politico di rilevanza nazionale per la stabilità, sicuramente è una cosa che riguarda i militanti dell'Alleanza Nazionale, questo l'ha detto, infatti lei che è stato militante dell'Alleanza Nazionale tiene molto a questa vicenda. Grazie. Andrea da Terni, buonasera.
Buonasera, no, volevo intervenire appunto sul discorso ovviamente dell'appartamento di Monte Carlo e per dire che se realmente inizia dimostrato che sono impiegati anche i servizi segreti e che quindi è un'architettura che parte dall'alto, se secondo lei, dottor Cruciani, quali dovrebbero essere i risultati e gli effetti a livello politico e istituzionale?
Guardi Andrea, se si dimostrasse che agenti dei servizi segreti non si dimostrerà mai. O qualche
col caso Watergate,
vabbè, quella è un'altra vicenda. Qualche emissario di Berlusconi abbia costruito una patacca per danneggiare Fini, sicuramente, insomma, io credo che in quel caso le dimissioni di Berlusconi sarebbero quasi inevitabili, ma io credo che non si arriverà mai a una situazione di questo tipo.
Se si ricorda già un giornalista al soldo di Feltri, no? Quando Feltri dirigeva Libero,
al soldo di Feltri, giornalista che lavorava con Feltri, al soldo di Feltri, che vuol dire al soldo?
Già, insomma, ci furono varie indagini per i rapporti con i
sì, 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 Renato Farina,
quindi
certo,
non sarebbe
certo
la prima volta, quindi penso che questo veramente è un, oltre più che il discorso di Monte Carlo, a questo punto diventa questa la notizia e diventa questa la cosa più grave.
Ma di questo stiamo parlando, vedremo se c'è qualcosa di inquietante o meno. Pietro da Bari, buonasera.
Buonasera, qualche considerazione tecnica sul documento. Io distinguerei il contenuto, che potrebbe essere anche vero, perché francamente lo schema utilizzato della persona che costituisce due società offshore e poi risulta come affittuario è uno schema classico di protezione patrimoniale. Però io dubito fortemente sulla veridicità materiale del documento. Saint Lucia, come tante altre isole dei Caraibi, vive di turismo e vive delle tasse di registrazione annuali di queste società offshore.
Sì.
Quindi,
cioè, se rivelano, lei dice, se rivelano i proprietari delle società è finita, insomma.
Esatto, le aggiungo anche di più. L'illogicità del documento è innanzitutto illogico e la motivazione è sospetta. Non so se lei ha notato, il documento dice al fine di fugare possibilità di pubblicità negativa nei confronti di Saint Lucia.
Sì,
la
sì.
Cosa è assurda perché la pubblicità negativa Saint Lucia ce l'ha nel momento in cui si viene a sapere che i dati delle persone
vengono diffusi.
Fuori.
Certo, certo.
Questo è il discorso. Tenga conto che nel settore della pianificazione fiscale internazionale esistono tante pubblicazioni, veri e propri bollettini, dove i loro diciamo autori sono con le antenne dritte per vedere, per verificare il tasso di affidabilità di ciascun sistema.
Ho capito.
Stia tranquillo che questa notizia uscirà sul prossimo numero del bollettino, da dove si dirà che Saint Lucia ha violato il segreto della...
Vabbè, però diciamo, Saint Lucia potrebbe smentire tutto e così la storia finisce. Grazie, cioè il fatto che quel documento viene dai suoi uffici, dal Ministro della Giustizia, eccetera, eccetera. Andiamo più veloci perché dobbiamo concludere, ci sono altri ascoltatori. Mario da Milano, veloce Mario.
Ecco, sì, molto velocemente. Io ho la sensazione che questo documento non sia stato fatto dai servizi segreti, al massimo proprio da quelli che sono più vicini a Fini. È un paradosso e mi spiego perché. Perché ho visto che adesso tutti parlano di questo, ma si dimentica il fatto fondamentale. Primo, è stato venduto un appartamento a un prezzo che anche uno studente di primo anno di economia... Che
però sono due partite diverse.
No, ma d'accordo, ci può anche stare. Lo schema della fiduciaria è un classico perché si fa all'estero proprio perché non è possibile sapere chi è il fiduciante e poi viene fuori questo documento. Io ho sentito stasera la sua trasmissione, ho sentito l'immaginifico Telese che parla di questo documento, cioè si concentra l'attenzione su questo.
Vabbè, ma adesso
le domande
no, qui non ci cerca di sviare niente, Mario, questo è un atteggiamento sbagliato, questo documento.
No, mi intendo sulle parole, quello che voglio dire non è che non sto facendo una critica, sto dicendo si sta perdendo però l'obiettivo principale. Allora io come cittadino e come ex elettore dell'onorevole
vuole sapere.
Voglio sapere. Allora, mi
ho capito, ma siccome anche siccome quelli che vogliono sapere hanno pubblicato questo documento, adesso è normale che si parli di questo documento. Mi sembra una follia non parlarne. La ringrazio, la musica che sentite segna la chiusura di questo programma. Questa sera con la Zanzara ci sentiamo domani 18:30. Ciao.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa. Non vi preoccupare.